Volevo oggi condividere insieme con voi ancora, e abbiamo iniziato qualche settimana fa, e abbiamo fatto un'introduzione, abbiamo visto qualcosa sul capitolo 1 di Esdra e oggi leggeremo insieme, e vedremo insieme e riprenderemo ancora qualcosa del primo capitolo, vedremo qualcosa anche del secondo capitolo. Non vogliamo fare uno studio, un'esegesi su questo libro, ma il Signore ha permesso che giunga a noi questa parola, questo libro, perché il Signore vuole insegnarci qualcosa. Ogni parte della scrittura ha qualcosa da insegnarci. Perché? Perché studiare? Perché meditare questo libro? Ci sono vari motivi per cui dobbiamo leggere tutta la parola. Innanzitutto sappiamo che ogni scrittura, quindi tutta la scrittura, è ispirata da Dio. E cosa dice Paolo? Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, compiuto, ben preparato per ogni opera buona. E così dobbiamo imparare a leggere, a studiare, a iniziare la giornata leggendo, meditando la parola del Signore. La parola del Signore è cibo per la nostra anima, è cibo per lo spirito. La parola del Signore, la preghiera, la comunione sono i tre elementi per cui il credente può crescere, edificarsi, edificare, servire il Signore. Senza la lettura della parola del Signore, senza la preghiera e senza la comunione fraterna, non cresciamo e non riusciamo a completare, non riusciamo a camminare, secondo, ciò che il Signore vuole da noi. Sappiamo che il Signore è al di là, è al di sopra di ogni situazione. L'abbiamo visto, lo vedremo oggi ancora attraverso la lettura di questi versetti. Esdra, sapete, siamo verso la metà dell'Antico Testamento come posizione nella nostra Bibbia, non come periodo, ed è importante che conosciamo questo libro anche perché è importante sapere la situazione. E racconta questo libro un momento storico importante del popolo di Israele. Sapete tutti di cosa racconta, cosa parla questo libro. Questo libro racconta il rientro del popolo di Israele nella sua terra. Siamo intorno all'anno, vi ricordate? Che anni siamo? Più o meno? Com'è? 500, 600, 600 avanti Cristo. E dobbiamo imparare ad avere delle date fissare nella nostra mente, almeno 3, 4, 4 date. Per riuscire a suddividere un po' tutta la parte dell'Antico Testamento. Iniziamo, e ogni tanto io questa cosa qua ve la dico, ve la ricordo, in modo che 2000 avanti Cristo, cosa mettiamo col 2000 avanti Cristo? Qual è il periodo del 2000 avanti Cristo? Cosa succede in quegli anni? Com'è? No? 2000 avanti Cristo, Abramo. La chiamata che Dio fa ad Abramo. Quando Dio chiama Abramo, gli promette, gli dice che attraverso lui, attraverso sua discendenza, nascerà un popolo. 2000 avanti Cristo. Stiamo parlando di 4000 anni fa. Poi, un'altra data importante. 1500. 1500, qual è il periodo? chi vive nel periodo del 1500? Qual è il personaggio o il momento importante o gli avvenimenti che succedono intorno a quegli anni? Mosè, vedo che fai così, però. Mosè, quindi quando si parla di Davide, quindi ci ricordiamo ancora tutti gli avvenimenti che girano, ruotano intorno a Davide. Cosa ruota intorno a Davide? Le guerre, Saul. Chi era Saul? Il primo re. Quindi ci colleghiamo Davide. Davide il secondo re, Saul il primo re. Da qui si collega tutto il discorso che il popolo di Israele fino a Saul, cos'era? Cosa aveva? Come viveva? Come camminava? Non aveva re, quindi il periodo dei giudici c'era prima, non aveva re, Dio regnava per loro, Dio parlava, Dio insegnava, Dio gli mandava dei profeti, Dio gli mandava dei giudici, li liberava. Ci ricordiamo il periodo dei giudici, cosa caratteristica, qual è la cosa caratterizza, qual è la caratteristica del periodo dei giudici? Vi ricordate? Periodo dei giudici. La caratteristica è che il popolo si allontanava dal Signore, faceva quello che voleva, il Signore mandava dei profeti ad avvisarli, ma loro non gli interessava, si allontanavano e così venivano, arrivavano, avevano delle guerre, loro gridavano al Signore, il Signore interveniva attraverso i giudici, li liberava e quando... Sì, grazie. E quando il popolo di Israele era libero, ah, finalmente sto bene! Si allontanava di nuovo dal Signore e li prendeva tutto a capo. Quanto mi ricorda queste cose qua, anche a volte noi, e tante volte noi facciamo la stessa cosa. Ci troviamo male, abbiamo dei problemi, mancanza di lavoro, stress, qualsiasi cosa, urliamo al Signore: Signore, intervieni, aiutami! Quando il Signore interviene, quando il Signore manda un liberatore, quando il Signore ci aiuta, stiamo bene, ah, che bene. Ci dimentichiamo del Signore, ci dimentichiamo della Chiesa, ci dimentichiamo di tutto quello che il Signore vuole, desidera da noi, la comunione. E poi arrivano come è successo al popolo di Israele. Ma non volevo allontanarmi, volevo fare un momentino. E quindi parlavo dei giudici, si parla di Davide. Dopo Davide chi viene? Subito dopo Davide. Salomone, che è il figlio di Davide, cosa succede? Qual è un evento importante della storia di Salomone? Sì, e subito dopo la divisione del popolo di Israele. Il popolo di Israele, dal figlio di Salomone, Roboamo, il popolo di Israele si divide, c'è una scissione, vi ricordate? Giuda e il popolo, le restanti tribù di Israele, quindi Israele e Giuda. Vediamo da quel momento in poi, in avanti, che la storia della la Bibbia ci parla di due popoli, di due realtà, Israele e Giuda, perché si sono divise. Scendiamo ancora, arriviamo al nostro periodo, il periodo invece Esdra, Neemia, Ester, siamo dal 600 al 450 avanti Cristo, quindi lo possiamo identificare come periodo intorno al 500, così ricordiamoci 500, 1000, 1500, 2000, abbiamo quattro momenti fondamentali che ci ricordano un po' tutta, riprendono un po' tutta la storia dell'Antico Testamento e dobbiamo riuscire anche a mettere tutti i vari momenti in questo periodo. Molte volte vi sto dicendo questo perché vi ho detto che il libro di Esdra, io non mi posso allontanare di qua, il libro di Esdra si trova più o meno in mezzo all'Antico Testamento, ma non come periodo. Infatti, no, i libri che noi abbiamo dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo, non sono messi in maniera cronologica. Non è perché vediamo il libro di Esdra e gli altri sono avvenimenti successi dopo. Così anche nel Nuovo Testamento, le lettere che abbiamo di Paolo non sono messe in maniera cronologica. Quindi è bene che ricordiamo un po', questo, e collochiamo gli eventi giusti nei momenti giusti. Abbiamo detto che il libro di Esdra è un libro importante, un libro che parla di cosa parla? Non mi ricordo. Di cosa parla questo libro? Grazie. Del ritorno del popolo di Israele. Quando si parla di ritorno, vuol dire che è successo qualcosa prima. Cosa è successo? Se Israele ritorna, vuol dire che in quel momento, fino a pochi anni prima, poco prima, non c'erano in Gerusalemme, nelle sue terre. Perché? Perché il popolo di Israele, fra le sue disubbidienze, i fatti che si allontanava e non hanno seguito fedelmente l'Eterno, il Dio, loro sono stati deportati, prima Israele e dopo Giuda. Sono stati deportati dai babilonesi, quindi non stavano più nelle loro terre. E tutto questo, centinaia di anni prima, il Dio aveva già predetto. Isaia, che ha vissuto vi ricordate? In che anno più o meno ha vissuto Isaia? Dove lo collochiamo Isaia? Bravo, siamo sui 700, 700-750 a.C., quindi a metà periodo tra il 1000 e il 500, a metà periodo c'era Isaia. E Isaia, fra le profezie che ha fatto, ha detto, profezie che sono state ispirate, il Signore aveva parlato con Isaia e Isaia ha profetizzato certi eventi. Isaia, prima ancora che il popolo di Israele venisse allontanato, venisse deportato, già Isaia profetizzava che il popolo di Israele sarebbe stato allontanato e poi sarebbe succeduto, dopo circa 200 anni, un re che sarebbe chiamato Ciro, un re di Persia. Un certo Ciro, che in quel momento non si aveva neanche l'idea, ma Isaia già ne faceva il nome, 750 a.C., 200 anni prima che accadesse questo evento. Isaia, al capitolo 44, mi sembra, lui già profetizza che sarebbe venuto questo re Ciro e avrebbe liberato il popolo di Giuda e l'avrebbe fatto rientrare nella sua terra. Quindi siamo in questo momento. Il popolo di Israele viene deportato prima e poi nasce Ciro. Ciro sente una chiamata. Sente una voce da parte del Signore che gli dice di far rientrare il popolo di Israele. Secondo voi, il re Ciro era un credente? Faceva parte del popolo di Israele? Quindi era un pagano. Quando si parla di pagani, si parla di persone, uomini che non credono in Dio, comunque non fanno parte del popolo di Dio. Ciro era un pagano. Il popolo di Israele, quando è stato sconfitto da Babilonia, se vi ricordate, in quel periodo c'era un altro re famoso, Nebuchadnezzar, scritto, alcuni lo chiamano diversamente, ma era quel Nebucodonosor, era quel re lì che prende il popolo di Israele, di Giuda, lo deporta in Babilonia. Secondo voi Nebucodonosor era un credente? Era un cristiano? No. Allora cosa possiamo vedere? Cosa possiamo notare da questi due eventi? Dio è il Dio del suo popolo, il Dio di Israele. Ma cosa notiamo? Il Signore ha usato dei re pagani per portare a termine quello che lui aveva già detto, quello che lui aveva insegnato al popolo di Israele. Ha detto: state attenti, se voi camminate secondo i miei insegnamenti avrete delle benedizioni e avrete questo, questo e questo, ma se non camminerete, se non fate secondo i miei insegnamenti, ci saranno delle conseguenze. E il Dio si usa prima di Nebucodonosor, un re pagano, che deporta il popolo di Israele in Babilonia, e poi, passano degli anni, questo re viene sconfitto, subentra e poi ci sarà Ciro. Ciro invece sente la voce del Signore e sarà lui a dichiarare, se leggiamo in Esdra capitolo 1, nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia, il re pagano, questo l'ho aggiunto io: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra di voi e del suo popolo, il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore, il Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Cosa vi sembra di questo editto, di queste parole? Vi sembrano parole dette da un non credente? Eppure Ciro, questo re pagano, sente in prima persona, sente la parola, sente Dio. Dio gli mette nel cuore di promuovere questo editto. E mi piace dove lui dice: il Signore, il Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra. Vedete? Il re pagano riconosce la potenza di Dio, riconosce che Dio che gli ha dato l'autorità, è Dio che gli ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme. Io non so come sia finito questo re, se alla fine ha conosciuto il Signore o non lo so, però so quello che c'è scritto nella parola. Noi possiamo leggere, vedere il decreto che lui ha emanato, e lui ha lasciato che il popolo di Giuda tornasse a Gerusalemme per costruire il Tempio all'Eterno. Facciamo un altro piccolo passo. Se ammettiamo che il comune di Pordenone ci desse un terreno vuoto, libero, e ci dicesse: andate, costruite una chiesa. Cosa faremo? Come partiremo noi con la costruzione? Alessandro, se hai questo terreno e il comune ti dice questo terreno è, vedi questo campo, fra tutti i campi, lì in mezzo c'è un terreno, e questo terreno costruite la casa del Signore, costruite una chiesa dove adorare il Signore. Cosa fai? Come organizzi i lavori? Ok? Sì? Come, dove parti con la costruzione? Ok. Io personalmente avrei fatto una cosa diversa, ma mi è piaciuto come Alessandro avrebbe gestito questa situazione. Sono modi diversi e lui avrebbe chiesto prima i fondi. Perché? Perché per fare un lavoro servono dei fondi e poi sarebbe partito dalle fondamenta. Io personalmente, se il sindaco mi dice fra i campi c'è un pezzo di terreno e costruisce chiesa, la prima cosa che avrei fatto, avrei preso le misure del terreno, avrei messo dei segnali intorno al terreno, avrei messo 4 o 6 po' di colonne e avrei recintato il terreno. Perché? Perché quello è il terreno che il sindaco mi ha dato per costruire una chiesa. Evitare che le persone, i contadini che vanno là a piantare, venissero a piantare nel terreno, nel terreno nostro. Non è sbagliata la tua, ma sono modi diversi. Io avrei fatto così. Non so voi come sareste partiti coi lavori, ma il mio modo di fare, diverso dal modo di fare di Alessandro, non sarebbe il modo che avrebbe fatto Dio. Forse Dio si sarebbe comportato più come Alessandro. Io mi sarei preoccupato a recintare prima intorno il terreno per evitare che la gente venga mentre faccio i lavori o metto gli attrezzi, la gente mi ruba gli attrezzi o io lavoro e loro piantano. Sapete, succede spesso che viene espropriato, vengono espropriate delle campagne perché devono fare un centro commerciale, devono fare dei terreni, devono fare dei capannoni e mi è capitato in tanti posti di vedere che vengono espropriati questi terreni, vengono fatte delle strade e dopo vengono venduti i lotti dei terreni. Nel frattempo che i lotti devono essere venduti, gli ex proprietari dei terreni cosa fanno? Il terreno è là, piantano. Tanto il terreno è là fermo, era nostro, piantato tutta la vita là. Il grano, quello che è, continuo a piantare. Quando il terreno viene venduto, se ce la faccio a raccogliere, raccolgo. Se non raccolgo, però se raccolgo ho guadagnato un utile da questo terreno. Il Dio invece concentra la situazione, concentra il lavoro in una maniera diversa. Non gli dice di costruire, perché a chi dirà di costruire le mura? Vi ricordate? A chi? A Neemia. E Neemia è venuto dopo, 150 anni dopo. La prima cosa che Dio chiede al popolo di Israele è di costruire il tempio, di costruire il luogo dove il popolo può adorare e lodare il Signore. Sto cercando di enfatizzare questo momento, questo evento, perché è importante, perché questo è il modo che Dio lavora, è il modo che Dio opera. Il Tempio, abbiamo parlato prima, il Tempio nel 1000 avanti Cristo, il Tempio è stato costruito da chi è stato costruito il Tempio? Da Salomone, grazie che mi aiutate. Perché non ricordo tutti, ma c'era qualcun altro che voleva costruire il tempio prima di Salomone ed era Davide, ma Davide non ha potuto costruire il tempio perché? Perché Dio gli ha detto: tu hai sparso troppo sangue, ma hai fatto bene ad avere questo in cuore. Non sarai tu che costruirai il mio tempio, ma sarà il tuo figlio, Salomone. E Salomone costruirà il tempio, costruisce il tempio. A Dio, il tempio era il luogo dove il tempio rappresentava la presenza di Dio. Il tempio era il luogo dove Dio si faceva conoscere dal popolo, dove Dio parlava col popolo, dove i sacerdoti avevano comunione diretta con Dio. Prima del tempio c'era il tabernacolo nel deserto, Mosè, il luogo santo, il luogo santissimo. C'era un luogo dove il Dio si incontrava con il suo popolo. Ed è importante che il Dio ci sta facendo vedere in questo libro che la sua prima, la priorità che lui mette è nella costruzione del Tempio. Era importante per il popolo di Israele, per prima cosa, la comunione, la presenza di Dio, la comunione con Dio, un popolo che si incontra, un popolo che loda, un popolo che adora Dio. La nostra priorità nella nostra vita deve essere questa. E qui abbiamo il primo grande insegnamento che il Signore ci fa vedere. Vediamo attraverso una storia, attraverso degli eventi, noi conosciamo, vediamo le priorità di Dio. La priorità di Dio per il suo popolo era quella che il popolo iniziasse proprio dal Tempio, la costruzione del Tempio. È importante per me, è importante per te, quando camminiamo con il Signore o quando riprendiamo il cammino con il Signore, perché a volte come il popolo di Israele, a volte siamo come il popolo di Israele, lodiamo, ringraziamo, stiamo bene, ci dimentichiamo, ci scordiamo, poi stiamo male, ci ricordiamo. Poi passa del tempo e ci allontaniamo dalla Chiesa, forse. E forse non abbiamo tanta comunione con la Chiesa. E forse diciamo, sì, ma io ho comunione con il Signore, io prego, ascolto i messaggi, però in Chiesa non ci vado. E questo ci porta a raffreddare il nostro rapporto con la Chiesa, ma a raffreddare il nostro rapporto con Dio. Perché quando Dio parla ai credenti, parla attraverso il suo Spirito, parla attraverso la parola di Dio, parla attraverso la sua Chiesa. E Dio opera nella Chiesa, e Dio opera attraverso la Chiesa. Tutto il Nuovo Testamento lo troviamo scritto a... Fatemi sentire, a chi viene scritto il Nuovo Testamento? A dei credenti, a delle chiese. E poi c'è qualche lettera che è scritta individuale, ricordiamo Timoteo, Tito. Ma queste lettere individuali, e qui mi giro verso Ferdinando, queste lettere individuali sono chiamate lettere pastorali. Lettere pastorali perché? Perché insegnano, c'è Paolo che sta insegnando a Timoteo, Paolo sta insegnando a Tito come condurre una chiesa. Quindi vediamo che tutto legato, tutto ruota intorno alla chiesa. E vediamo nell'Antico Testamento la priorità di Dio, la lode, l'adorazione come popolo di Dio. Questo è il primo passo, questo è il primo punto importante che dobbiamo guardare, dobbiamo avere davanti. Abbiamo visto che Dio si usa di un popolo pagano, e abbiamo visto che al primo versetto di Esdra capitolo 1, nel primo anno di Ciro re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore, la prima cosa che vediamo è che Dio mantiene la sua parola. Dio aveva profetizzato e ora mantiene la sua parola 80 anni prima. Quindi quando Geremia, poco prima che il popolo fosse deportato, il Dio già dice che il popolo sarebbe stato deportato per 70 anni e dopo sarebbe stato liberato. Versetto 2, versetto 3, vediamo che Dio ha il controllo della situazione. Sarà Dio a comandare al re Ciro di emanare questo decreto. Versetto 5 e versetto 6. Allora i capi famiglia di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti, i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si mise in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. Ed è ancora una volta che Dio ha il controllo ed è Dio che desta lo spirito, è Dio che tocca il cuore. E poi dal versetto 5 al versetto 11 vediamo che il popolo di Israele, di Giuda, di Beniamino, come dice la parola, rientra, e anche da questo rientro abbiamo delle lezioni. Abbiamo visto anche la volta scorsa, vi ricordate? Prima cosa importante, purtroppo, versetto 5. Allora i capi famiglia di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti, i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva addestrato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme. Tutti quelli che Dio aveva addestrati lo spirito. Rientrano in patria, rientrano a Gerusalemme soltanto alcune persone, non tutti. Tutti quelli che Dio addesta lo spirito, ma c'erano altre persone che Dio che non sono rientrati a Gerusalemme. Molte migliaia di persone non si sono spostate da Babilonia. Perché? Stavano forse bene, ormai erano generazioni, erano nati, c'erano dei figli nati in Babilonia, si erano ormai vivevano, avevano una casa, vivevano in Babilonia, si erano assimilati alla popolazione locale, parlano ormai la lingua di questo popolo, sono nati là, perché andare ad affaticarmi, ad andare, spostarmi, andare in Giuda? Sì, ok, era la città dei miei padri, il Dio me l'ha comandato, okay, ma io sto bene qua. Dobbiamo metterci del nostro, dobbiamo lavorare, dobbiamo camminare, dobbiamo spostarci, dobbiamo andare, dobbiamo essere pronti a volte anche a fare dei sacrifici per il Signore. Tutto questo porterà a compimento l'opera di Dio, porterà gioia nel nostro cuore, porterà gioia e benedizioni nella nostra vita. Benedizioni che ha portato a questo popolo furono anche le ricchezze che il popolo di Babilonia ha dato, donato loro. Infatti il popolo di Giuda è tornato, e come ha detto giustamente Alessandro, avrebbe reperito dei fondi, e il popolo di Israele non ha fatto sì che il popolo di Israele desse, scusate, che i babilonesi dessero questi fondi, dell'argento, dell'oro, degli animali, per il popolo di Israele, per Giuda e Beniamino, per tornare e costruire la casa del Signore. Era una città distrutta, era una città disabitata. Immagino quanto sforzo, il cammino, quanto peso forse che qualcuno ha dovuto sopportare per spostarsi, andare di là a lavorare, lasciare forse la bella vita per costruire la casa del Signore. Ma questo ha portato comunione, ma questo ha portato gioia, ma questo ha portato gloria al Signore. E questo è il nostro obiettivo, che la gloria del Signore sia manifestata nella nostra vita. Ma grazie a Dio ci sono stati tante persone che hanno sentito questo richiamo, si sono spostati e hanno iniziato a lavorare in questo tempio. E abbiamo visto che ancora qui interviene Dio. Dio provvede ad ogni nostro bisogno. Dio provvede ad ogni bisogno. Se noi ci incamminiamo con fede nella via, nella strada per cui Dio ha preparato per noi. Sentivo stamattina una preghiera, un ringraziamento, proprio su questo, il fatto di camminare per fede, per delle vie che forse non le vediamo, non le capiamo nel momento, ma il Signore ci fa incamminare in delle vie. Se noi abbiamo fede, vedremo la gloria di Dio. Gli israeliti quindi partono da Babilonia, non solo, partono pieni di doni, di argento, oro, bestiame e di tutti gli utensili che appartenevano al tempio di Salomone e che furono restituiti dal re Ciro. Quindi il Dio non solo fa ritornare il popolo di Israele, non lo fa tornare a mani vuote, ma provvede splendidamente ad ogni bisogno. Non è questo un grande incoraggiamento anche per noi? Il fatto di non temere, il fatto di cercare di incamminarci nella strada del Signore. Dio chiede di ricostruire la sua casa, ma provvede anche gli elementi necessari affinché la sua casa possa essere costruita. Il Signore chiede anche a noi di camminare, di adoperarci per la sua gloria, ma Dio ci fornisce anche degli strumenti, dei doni necessari perché la sua casa venga edificata, la sua chiesa sia edificata, il suo popolo sia edificato. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice che Dio ha dato a ciascuno di noi dei doni in particolare, ma non quello che vogliamo noi, ma quello che Lui vuole in particolare per l'utile comune, anche qui, per l'utile comune, per il bene, per la crescita della Chiesa. Così Dio ha dato a ciascuno di noi dei doni affinché noi lo potessimo servire nella sua Chiesa. Il popolo di Israele recupera dei doni, e il popolo di Israele si mette al servizio del Signore, e il Signore benedice questo popolo. E nel secondo capitolo di Esdra, che non andiamo a leggere, non sto leggendo i versetti, ma sto cercando di fare soltanto dei riassunti su quello che c'è scritto, anche perché il secondo capitolo parla di genealogie, parla di nomi, ma è importante anche questi nomi. Perché? Cosa ci insegnano questi nomi? Ci fa vedere, fra tutti questi nomi, alla fine del capitolo, mi sembra il versetto 62, questi cercarono i loro titoli genealogici, ma non tutti li trovarono. Furono quindi esclusi come impuri dal sacerdozio. E Dio anche qui conosce a cura di ciascuno in particolare. Ci sono i nomi, il Dio ha scritto i nomi di ciascuno di noi, che ciascuno di noi veramente sia incoraggiato per il servizio del Signore. Consideriamo quindi tutta questa genealogia, tutto questo scritto come un particolare. Dio ha un rapporto particolare con i suoi in un modo speciale. Il popolo di Israele viene contato, viene segnato uno ad uno. Quindi Dio non ci vede come un gruppo, ma Dio ha un rapporto. Dio ha una comunione speciale e particolare con ciascuno di noi. Con ciascuno di noi. Ci vede, ci ama particolarmente, ma noi dobbiamo servirlo, dobbiamo adoperarci, essendo uniti per la sua gloria. Così vado a terminare questo pensiero, questa breve meditazione. E abbiamo visto in questi primi due capitoli, vediamo la sovranità di Dio, che ha il controllo di ogni situazione, ha il controllo sull'editto di Ciro, l'aveva precedentemente annunciato, e vi sono dei momenti precisi, anche se la parola di Dio a volte non ci dà delle date, e a volte, come è successo per il popolo di Israele, era chiaro anche il periodo, gli anni che dovevano passare, a volte il Signore non ci dà, non ci dà le date, come non ci dà la data che del suo ritorno. Ma sappiamo che Lui mantiene la sua parola, sappiamo che Lui ha il controllo di ogni situazione ed è il Signore che desta lo Spirito, è il Signore che desta lo Spirito nei nostri cuori, è il Signore che ci dà dei doni speciali, dei doni particolari. Abbiamo visto ancora che tutto il popolo di Israele, non tutti rientrano, tutti gli utensili vengono recuperati, vengono dati dei doni e ancora di più di quello che loro avevano di bisogno. Vediamo la potenza, l'onnipotenza, in questo vediamo l'onnipotenza di Dio. E poi capitolo 2, vediamo tanti nomi che non li abbiamo letti, ma in questo vediamo il dettaglio delle persone. Dio ha sotto controllo ogni dettaglio della nostra vita. Ma la cosa più importante, la cosa che volevo sottolineare in questi due capitoli è la partenza. Dobbiamo partire sempre dalla comunione con Dio. La cosa più importante, la cosa principale, la comunione con Dio. E dopo tutto il resto. Vedremo poi nei libri che si susseguono come vengono fatti i lavori. La comunione con Dio e con la Chiesa sta al primo posto. E che veramente il Signore possa benedire, possa toccare, possa benedire la sua parola nei nostri cuori, che possono essere questi libri anche storici, ma possono essere di insegnamento, perché ci fanno vedere l'opera, la volontà e l'opera di Dio nella storia dell'umanità, nella nostra Chiesa, nella nostra vita. Ricordiamoci che il Signore è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Veramente il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Amen.